Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, benvenuti, vi stavo aspettando perché oggi voglio parlare con voi di un disturbo di cui pochi parlano ma di cui tanti soffrono. Parliamo del russamento. Chi russa generalmente non lo ammette, spesso tra l'altro non smette, lo fa solo per poco e poi ricomincia, è disposto anche a dare la colpa al cane che magari dorme in un'altra stanza e russa ma poco. Invece chi russa lo sa, continua, a nulla servono le minacce, le preghiere, i colpi sferrati sotto le lenzuole, i fischi nel cuore della notte, smette per un attimo e poi di nuovo, e le notti diventano disturbate. Ma in linea con noi c'è un esperto a cui chiederemo, cercheremo di capirne di più cosa fare, perché russiamo, che cosa dobbiamo fare se il russamento disturba davvero anche il nostro vicino di letto. In linea con noi il dottor Fabrizio Salamanca, responsabile del Centro per la Diagnosi e Cura della Roncopatia dell'Auxologico Capitanio di Milano. Ci sono addirittura i centri dedicati, il che vuol dire, dottore, intanto buongiorno, grazie per essere
con noi. Buongiorno a voi.
Se ci sono i centri dedicati significa che il problema è anche dei grandi numeri. Giusto, mi verrebbe da dire così. Senta, dottor Salamanca, ci fa un po' l'identikit del russatore tipo?
Certo, ma il russatore tipo, il russatore semplice, diciamo, noi iniziamo a parlare sempre di russatore semplice, cioè quelle persone che hanno questo disturbo respiratorio durante il sonno, ma che è un disturbo proprio sociale, socio-relazionale, senza dare ancora disturbi all'organismo in generale, quindi diventando una malattia, quando dal russamento semplice compaiono anche le apnee ostruttive. Quindi oggi facciamo focus proprio solo sul russamento.
Ecco.
Su questo appunto viene chiamato russamento semplice. Tendenzialmente è un uomo che comincia a russare intorno ai 30 anni, 30-35 anni, ci possono essere dei fattori di rischio come chiaramente il sovrappeso, come problemi delle prime vie aeree, la deviazione del setto nasale, l'ostruzione nasale, le tonsille ipertrofiche, ci possono essere dei fattori di rischio, diciamo, però chiaramente non colpisce solo l'uomo, colpisce anche la donna, ma la donna viene colpita ad un'età maggiore, quindi diciamo che ha dalla sua la componente ormonale che gli permette, i suoi estrogeni e progesterone gli permette di non avere questo, diciamo, riduzione del tono delle prime vie aeree durante il sonno, che sono la causa del russamento, perché il russamento è dato dal fatto che durante il sonno le prime vie aeree respiratorie, appunto, quindi il faringe, il rinofaringe, la parte molle, diciamo, delle strutture, tende ad avere un ipotono muscolare, quindi a restringersi un pochino, e il passaggio dell'aria fa vibrare qualche struttura molle.
Certo.
Che possono essere appunto varie, che può essere dalle epiglottide, dell'ugola, le tonsille, il palato molle, le pareti faringee, possono essere varie le strutture che vibrano e che quindi che danno questo rumore e questa vibrazione rumorosa. Ecco, nella donna questa cosa compare un po' più in là.
Ecco, quando è bene parlarne con il medico?
Ottima domanda. Allora, il russamento semplice può diventare, senza ancora avere apnea ostruttiva del sonno, può diventare russamento patologico. Cosa vuol dire? Che praticamente già la persona russatrice, questo russamento, questa vibrazione continua, non permette di raggiungere gli stadi del sonno profondo. Per cui continua a mantenere un sonno molto superficiale, con dei micro risvegli continui. Alcuni di questi risvegli sono incoscienti, quindi ce ne accorgiamo, altre volte invece non ce ne accorgiamo, ma in questo modo abbiamo una frammentazione del sonno, quindi una cattiva qualità del sonno, e alla mattina la prima cosa, che il primo sintomo indiretto, è di avere stanchezza, di aver capito di non aver avuto un sonno ristoratore. Ad esempio i single adesso ci viene incontro molto la tecnologia, perché io vedo molti single che vengono con delle app, con delle registrazioni che loro trovano su internet e che durante la notte gli registra il sonno e gli fa capire vedere se c'è il dubbio, appunto, che ci siano delle interruzioni del respiro, quindi che ci siano delle apnee. Tanti anni fa, quando avevo cominciato questa mia disciplina, diciamo, non c'era questa possibilità di avere questo aiuto tecnologico, invece adesso c'è anche questo. L'altra cosa per cui bisogna rivolgersi al medico, quindi non solo il fatto di essere stanchi, ma la persona invece che dorme di fianco al russatore o alla russatrice deve preoccuparsi nel momento in cui il russamento non è più un russamento continuo, ma comincia a diventare un russamento intermittente, perché il russamento intermittente sottosta il più delle volte, ecco, alla presenza dell'ostruzione respiratoria, quindi al momento delle apnee ostruttive. Per cui se io ho un compagno che ha sempre russato di continuo senza mai fermarsi tutta la notte, e ad un certo punto invece questo suo russamento importante comincia ad avere dei momenti di blocco,
ecco
non devo esserne contento che sta russando meno.
Sì, o che lo fa per me, per non disturbarmi.
Esatto, è peggiorato perché in certi momenti c'è l'apnea. Se non passa l'aria, che nelle prime vie aeree, chiaramente non ci può essere la vibrazione di nessuna struttura, quindi non abbiamo il russamento, c'è un silenzio, ma quello è un silenzio pericoloso. Questa purtroppo, la roncopatia, è una patologia infida, perché il sintomo, il primo sintomo, i primi disturbi non li vede, tra virgolette, l'ammalato, ma lo vedono
gli sente, altri. Certo, li sente, esatto, quello che gli dorme accanto.
Esatto, per cui è in fase incosciente, per cui secondo me è segno di rispetto e di amore poter dire al compagno o alla compagna,
ecco,
con delicatezza, guarda che forse hai dei momenti in cui il tuo russamento potrebbe crearti dei problemi. Se poi ha anche dei sintomi come la sonnolenza, per non parlare poi che a lungo andare può arrivare l'ipertensione, le aritmie, però lì cominciamo a confinare nella patologia.
In un'altra puntata, quindi,
esatto,
dottor Salamandra.
Senta, patologia conclamata.
Ecco, ma io mi reco in un centro per la cura e disturbi della roncopatia, russo. Che esami ci fate per capire?
Allora,
se
il primo esame è
sono
la
un trattore o un problema?
Esatto. Allora, intanto, vabbè, facciamo delle domande specifiche, quindi se il russamento è un russamento posizionale, quindi se solo da supino, se in laterale, se c'ha la respirazione orale, cioè se sta con la bocca aperta.
Perché queste sono tutte indicazioni che ci arrivano, quindi anche la posizione,
certo,
conta, proviamo a cambiare posizione.
Sono tutte cose che ci danno un'idea. Poi l'altra cosa importante da fare è andare a fare la polisonografia o il cosiddetto monitoraggio cardiorespiratorio, che è questo esame che si fa a casa proprio, nel proprio letto, quindi una specie di registrazione di vari parametri, che ci dice, che ci conferma che questa persona è un russatore semplice, non apnea del sonno,
certo.
Però quell'esame ci dice anche questo russamento, anche se ha una posizione, se peggiora all'inizio della notte piuttosto che verso la fine, se ha dei momenti di pausa di russamento senza avere le apnee, quindi è proprio un russamento che si era fermato,
ecco,
quindi senza grossi problemi. Quindi questo è l'esame principale. Per andare poi a capire dove russa, allora chiaramente bisogna fare sempre il famoso esame durante il sonno, un sonno indotto farmacologicamente dall'anestesista, che si fa in sala operatoria, un esame che dura un quarto d'ora, 10 minuti, dove il paziente riceve un ipnotico e per via endovenosa lui si addormenta lentamente, comincia a russare come a casa sua, e noi in quel mentre, con un esame fibroendoscopico, quindi con una fibroscopia e con un'ottica e una telecamera, entriamo nelle prime vie aeree e noi riusciamo a riconoscere esattamente il punto di russamento. E poi facciamo anche durante questo esame varie manovre che ci fanno capire, qui non so, chiudendo la bocca, avanzando la mandibola, girando il corpo.
Ecco, non ci preoccupiamo perché intanto
terapie.
Dormiamo, certo. Fatta la diagnosi, ci sono delle terapie che permettono di...
che permettono di far passare il russamento. Quindi ci sono terapie incruente, come possono essere i cosiddetti MAD, i Mandibular Advancement Device, sono dei bite che mette l'odontoiatra, odontoiatri chiaramente esperti a fare questi tipi di bite, che permette al paziente, al russatore di stare con la bocca chiusa e non russare più. E questo l'abbiamo valutato durante la sleep endoscopy, se è efficace.
Certo.
Qualche volta ci sono terapie chirurgiche, che mini invasive anche,
certo,
che ci fanno
correggono.
Vedere Esatto, che correggono la zona vibrante, non la fanno vibrare più. Ecco, quindi però le terapie,
dai, le terapie ci sono, in alternativa, camere separate, e bisogna comunque fare insonorizzare anche la camera, per cui insomma, esatto. Vedete voi. Grazie dottor Salamanca per essere stato con noi. Noi ci sentiamo presto per parlare anche di apnee ostruttive del sonno. Intanto la ringrazio, saluto tutti i russatori e le russatrici, anche i cani dei russatori e delle russatrici che si prendono sempre la colpa anche quando la colpa non è loro. Intanto vi aspetto dopo il GR delle 12, state bene, c'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, corro perché il tempo è finito, ma vi aspetto. Buona giornata.